Grazie. Ma
sì, adesso naturalmente, poiché abbiamo pietà di noi stessi, cerchiamo di essere brevi. Rimetto in ordine un po' la mia maniera. Si chiedeva chi è il demonio e poi la questione antropologica. Io continuo a pensare che è sbagliato, cioè che è sbagliato assumere pienamente l'impostazione marxiana, nel senso che il capitalismo prospera e si ristruttura perché lavora su un'antropologia, e che la questione è la questione antropologica. Cioè, io faccio il preside della facoltà di sociologia, credo che le scienze sociali in questo momento hanno abbastanza poco da dire se prima non fanno una riflessione profonda sulla questione antropologica. E in questo senso dico anche che nel mondo cattolico, per quanto riguarda l'Italia, bisogna fare tutto lo sforzo per capire che non ha, che la questione che ha diviso, ci sono state anche delle grandi responsabilità, i cattolici di destra che parlavano di vita, di aborto e compagnia, della questione antropologica intesa in quel senso lì, e i cattolici di sinistra che parlavano dei poveri, stanno parlando della stessa cosa. Cioè dietro c'è una questione antropologica che si collega con la tecnica e con l'organizzazione delle forme sociali della vita, bisogna capire che è la stessa radice. E che se avremo qualcosa da dire dobbiamo superare questa contrapposizione che è veramente, veramente impressionante, e fare un discorso in cui poniamo delle questioni che sono comuni, perché il tema è il tema antropologico. Io credo che, in questo mi sono convinto negli anni, che dentro la nostra storia Sturzo aveva proprio ragione, metodologicamente questo richiede la capacità di ascoltare le tante soluzioni che tante persone comuni, e qualcuno anche un po' meno comune, è in grado di dare alle tensioni della propria vita. Cioè le soluzioni, è chiaro che a un certo punto questo ascolto e questo lavoro affiorano e diventano pensiero politico addirittura, e prima ancora una capacità di interpretazione che ha una dignità culturale, però bisogna partire dallo star vicino all'esperienza delle persone, alle contraddizioni che vivono, alle sofferenze, e dall'altra parte ai pezzettini di soluzione che vengono trovati. Questo secondo me è un metodo fondamentale che non dobbiamo perdere, no? Naturalmente io sono rimasto anch'io molto colpito dalla reazione emotiva del vostro amico, ovviamente, che, come dire, mi fa pensare, mi fa riflettere, ma nel suo racconto è chiaro che stava parlando della vita, della sua vita, e nel racconto dell'esperienza del sindacato degli anni 60 diceva: no, noi stavamo parlando della vita, è certo, e per quello che era questo radicamento nella vita che rendeva pertinente, come dire, no, l'azione del sindacato o dei partiti negli anni 60 e 70, il fatto che il modello è cambiato e quelle forme là non funzionano più, bisogna trovare delle altre forme per rimetterci vicino alla vita. E in questo senso, lo dico solo come, perché ci aiuti a riflettere, cioè tutta una sorta di disprezzo che si ha nei confronti della Lega è uno sbaglio, perché è chiaro che la Lega porta, come dire, quella densità della vita, la strumentalizza, la porta nel fosso, questo lo vedo anch'io, no? Però la Lega, che tra l'altro ha gruppi dirigenti non elite, perché non sono elite a partire dal buon Bossi, ha avuto questo merito di essere stato uno dei pochi soggetti che è stato vicino alle esperienze concrete. Il tema dell'immigrazione, come è stato detto, è chiaro che c'è il problema della convivenza, ma a partire dal fatto che si assuma seriamente il fatto che tante persone in tante situazioni hanno paura, e non sono mica cattive, hanno paura, cioè quella roba lì cioè bisogna prendersela in carico, non dire non dovete aver paura, detta naturalmente dai quartieri dove gli immigrati li vedono coi binocoli, ma che discorsi sono? Cioè è chiaro che poi quello lì vota Lega, cosa volete che faccia? La gente dice no, non deve aver paura, deve essere accogliente, io intanto sto dove, come dire, è un bel discorso. Quindi la questione antropologica per me è il punto su cui bisogna, perché se no secondo me non si ripartirà in nessuna, è impossibile ripartire. Poi dopo, come dire, da lì si può un po' per volta con pazienza vedere se si riesce a costruire qualche cosa. La questione della tecnica, e sono perfettamente d'accordo con le osservazioni, no? Che sono state fatte. Nel libro si usa questa espressione, cioè che esistono nell'attuale modello dei criteri di selezione della tecnica. Si selezionano alcune innovazioni e se ne scartano altre. Bisogna trovare la strada, le proposte che sono state ricordate naturalmente vanno in questa direzione, per scardinare questo modello di selezione e utilizzare la tecnica, che sappiamo essere, come dire, un mezzo per servire degli scopi. Questo è il tema. Cioè, la tecnica, faccio un esempio proprio banale, no? Ma insomma, poi sarebbe criticato. Cioè, che si facciano dei mega investimenti per, non so, per andare sulla Luna piuttosto che sul genoma. Io credo che l'opinione pubblica deve chiedere a questi luoghi dell'innovazione, della ricerca e delle scoperte, mi dicono: spiegatemi, come dire, non solo che cosa servono, ma giustificatemi un criterio di urgenza. Perché se non è, come dire, è chiaro che andare sulla Luna, un giorno magari servirà delle cose, naturalmente se parli con uno scienziato mi dirà che servirà nel 2015, servirà. Però io credo che sia un argomento sostenibile che prima risolviamo i problemi, non so, della fame, e poi dopo penseremo anche a quelli della Luna, cosa vi devo dire? Cioè esistono, come dire, è chiaro che serve tutto, però possiamo anche discutere dei criteri di urgenza e condividere e riuscire a condividere democraticamente alcune priorità, perché se la democrazia non riesce a condividere niente è un dramma, questa democrazia. Se la democrazia è solo caos, cosa l'abbiamo fatta per fare? Quindi il tema della tecnica sull'ambiente adesso non lo potevo sviluppare, è certamente importante. Sulla prima domanda, che aveva tante cose, riprendo solo un accenno. Vabbè, ci sono queste esperienze che poi lasciano, bisogna riflettere su che cosa conviene, va bene tutto, tanto. Però è stato fatto un accenno anche alle manifestazioni, alla sinistra e così via. Ecco, io dico solo una battuta su questo, che non è tanto sulla domanda, ma cioè che la sinistra, quello che è chiamato sinistra storicamente, non ha ancora elaborato il trauma del modello sovietico e dello statalismo dall'altro. Cioè il fatto dell'aver sviluppato, aver compensato il capitalismo con un'idea di socialità, diciamo così, che è una cosa che manca in questo momento, se qualcuno ha detto il sociale, ha portato nel Novecento a questo disastro. È stato un disastro storico dal punto di vista della percezione collettiva, per cui il trauma di quel disastro ha spostato la sinistra, che sta ancora reagendo a quella storia lì, tutto sul versante iperlibertario, diciamo così. Se uno torna all'origine del movimento socialista, Bakunin si sta prendendo la sua rivincita su Marx, cioè l'uguaglianza è l'uguaglianza delle differenze, non l'uguaglianza, come dire, l'unico socialismo è il luogo in cui anarchicamente ciascuno può essere libero, che era l'idea socialista, come dire, bakuniana. E la sinistra è dentro questo circuito, diciamo così. Di fatto manca in questo momento un pensiero di sinistra, per come lo si intende forse qui, cioè un'idea che ponga il sociale come elemento di bilanciamento della dinamica distruttiva del capitalismo. Non c'è. Penso che questa cosa qui possa nascere solo da una radice neopersonalista. Penso che se verrà una roba, se rinascerà una cosa del genere, rinascerà da questa radice, cioè dal prendere sul serio antropologicamente la natura relazionale dell'umano e nel capire che il fatto che noi senza l'altro non sussistiamo e alla fine non troviamo la felicità, che questo poi è appunto la radice del pensiero personalista. E credo che, io di questo sono serenamente convinto, che si uscirà da questo disastro della sinistra solo con una formula del genere, che in questo senso sia più capace di accogliere il tema della libertà. che nel vecchio socialismo aveva qualche difficoltà a essere elaborato. Sul tema dell'affettività, solidarietà, i miserabili, allora, da un lato la solidarietà che naturalmente è un pezzo della nostra affettività, non c'è dubbio, appunto il sociale, l'egemonia del capitalismo tecno-nichilista sui ceti medio-bassi fa impressione, l'egemonia è lo stato puro, nel senso che anche i racconti, no, che vengono fatti, negli ultimi 25 anni le disuguaglianze sono aumentate dappertutto, conflitto sociale zero. Il conflitto sociale non c'è, c'è un disagio diffuso, cosa ci sono? Ci sono gli scoppi, cioè in un tessuto che fa fatica a stare insieme c'è una scintilla, un episodio, un evento, fa scoppiare la rivolta, dura due giorni, non c'è idea di andare da nessuna parte, spesso si produce violenza, dopo tre giorni è passato tutto. Il conflitto sociale non c'è più, c'è questa roba qua, perché l'egemonia sia nella cultura sia la capacità di rompere tutte le socialità è stata così forte in quello che chiamo capitalismo tecno-nichilista che in questo momento non c'è niente, fa impressione, niente, in Occidente non c'è niente. Esattamente, è terminato con quello sciopero in Inghilterra che è durato due anni, lo sciopero dei minatori inglesi, e la Thatcher alla fine, come dire, è riuscita a vincere spaccando il sindacato, e lì è stato l'ultimo atto su cui si è chiusa la vicenda, sì. Quindi questa cosa, come dire, è complessa. Sul capitalismo cinese non dirò niente se non una battuta, che la cosa che ci deve preoccupare è che, avendo esportato questa cosa, incarnandosi in altri contesti culturali, tutte le nostre preoccupazioni sulla persona, la democrazia, la libertà, lì questi temi credo che culturalmente non ce li abbiano proprio. Da quel poco, io non sono uno specialista, dico proprio parlo da uomo della strada, ma da quel poco che so, io temo tantissimo che il capitalismo tecno-nichilista nella cultura cinese funzioni a meraviglia, ma funziona proprio a meraviglia. Poi che cosa questo vorrà dire per noi? Lo vedremo noi, i nostri figli, ma lì abbiamo messo in moto un meccanismo che, non so, mi fa molto paura questa cosa, fa molto paura. Sulle donne e sul desiderio, naturalmente sono contento che sia stato apprezzato, come ho detto prima, fa parte della mia esperienza di vita e mia moglie mi ha spiegato bene, non solo con le parole, di che cosa si trattava. Questo è uno dei fili di speranza che ho, diciamo così, no? Nel senso che, passata la liberazione, come dire, la liberazione della donna aveva tanti aspetti positivi, aveva un aspetto negativo, come è stato anche scritto da qualche nota femminista, che alla fine le donne, come dire, volevano il fallo come l'uomo, cioè il modello era vogliamo essere come voi, va bene, adesso che abbiamo superato questa fase, il problema è capire se da questa liberazione della donna viene fuori un tratto culturale diverso, questa è una bella scommessa, non so, detto che il Sole 24 Ore fa una roba su una Women Economics lunedì, vediamo se le donne sono capaci di portare dentro questa loro densità di pienezza, di sensibilità anche nella vita politica e economica. Questo secondo me è una grande linea di speranza, non lo so se porterà da qualche parte, però su questo ci si può contare, almeno ci si può sperare, diciamo così. Sul tema del, ecco, mettendo insieme il penultimo intervento e l'ultimo tema, quello del dire di no, c'è il mio amico Massimo Recalcati, che è questo psicanalista milanese, secondo me bravo, che è un discepolo di Lacan e adesso ha scritto anche la recensione a questo mio libro, anche sull'ultimo aggiornamenti sociali, il quale in questo articoletto dice questa cosa che secondo me è molto importante, che cita San Paolo e Lacan. Perché Lacan è un autore interessante che uso molto, naturalmente Lacan era completamente ateo, diciamo così, ma c'è un punto che mi interessa. E dice: Lacan e San Paolo condividono un'idea, e cioè che senza legge non c'è desiderio. Cioè il desiderio, per usare l'espressione di Recalcati, scade in mero godimento che poi è pulsione di morte, perché capisce lui stesso che può solo sballare, quando perde la legge, che è la possibilità che qualcuno ti dica di no, e che poi tu interiorizzi il no dell'immediato che ti alimenta il desiderio, cioè l'affettività nel tempo. E questa convergenza di due autori così diversi, no? Lacan e San Paolo, è interessante, ed è una convergenza preziosa. Cioè io credo che anche con il mondo laico bisogna cercare di discutere questo punto, che il senso del limite, che il capitalismo tecno-nichilista pretende di abolire, porta alla distruzione di tutto. Che il senso del limite, che poi produce la legge, è l'unica, come dire, l'unico punto d'appoggio perché la vita possa darsi. Qual è il problema della regolazione finanziaria globale? Che qualcuno dice: tu potresti fare così, usare queste pratiche che ti fanno guadagnare di più, e io ti dico di no. C'è un accordo tra gli stati, un accordo politico, che dice che questa cosa che potresti fare non la fai. Perché? Perché abbiamo deciso di no. Per guadagnare i tuoi milioni di euro, invece di impiegare 5 minuti, ci devi impiegare un anno. Allora si capisce anche perché, per esempio, in tema della vita, se si decide che una cosa, come dire, in una discussione pubblica, no, democratica, che si decide che una cosa non si può fare, non sei liberale, santo Dio, perché questa è veramente una perversione. Perché se essere illiberali vuol dire che non si può dire di no a niente, si va a finire nel capitalismo tecno-nichilista, non c'è nessun'altra fine. E il desiderio non si regge, l'affettività non si regge, e il nichilismo diventa veramente il buco in cui tutto cade e si distrugge. Cioè perché questa espressione di Nietzsche è interessante. Abbiamo avanti due secoli di nichilismo, vuol dire che lui pensava che ci sarebbe stata un'uscita dal nichilismo. Che non vuol dire facciamo finta che non siamo in un'epoca nichilista, perché siamo in un'epoca nichilista. Il problema è che attraversare questi due secoli, assumere questa esperienza e andare oltre. Ecco, il fatto che come esseri umani singoli nella nostra vita, che è già tanto, nella nostra famiglia, nell'educazione dei nostri figli, e poi, come dire, nella nostra associazione, nella nostra parrocchia, poi, come dire, nella nostra comunità locale, nel sindacato, nella politica, nel mondo, che è un'operazione, come capite, abbastanza complessa, riconosciamo il fatto che, come dire, desiderio e legge hanno bisogno di essere appaiate, perché questo ci consente di vivere come uomini. Vabbè, un programma per il prossimo paio di secoli, diciamo. E poi, però, riconoscendo anche questa cosa, chiudo su questo, che è un'esperienza importante nuovamente sturziana, no? Il limite dell'esperienza postbellica è che ospitava due o tre racconti a andar bene. Ecco, qui il problema è ospitare tanti racconti, cioè, come dire, no? Questo è il tema delle autonomie. Ospitare tanti racconti che però possano essere racconti. Sapere che un racconto, appunto, è un limite, è un racconto. Cioè c'è un punto di inizio, una storia, fai questo e non quello, la sai raccontare, ti auto... No? E questo è come per me questo è il futuro della democrazia. Com'è che facciamo a creare anche istituzionalmente un mondo capace di ospitare una pluralità di racconti che non siano semplicemente l'annichilimento di tutto? Questo secondo me è proprio a che fare col futuro della democrazia e con la nostra capacità di pensarla, la democrazia, che ha a che fare col tema delle autonomie, naturalmente con l'esistenza di regole che devono essere macro, perché sennò le autonomie non sussistono palesemente, qualcuno l'ha detto, no? Se tu ti fai la tua autonomia poi ti arriva la finanza globale, cosa fai? Cioè, fai la birra, nel senso che, no? Allora, però questa è una questione per me del destino della democrazia, cioè se la democrazia destina all'annichilimento o se la democrazia destina a una libertà che, riconoscendo l'importanza della legge che si autodà, no, anche collettivamente, rende possibile una vita di essere liberi e di essere che si rispetta.
Grazie, un attimo solo che devo assolvere al compito logistico di ricordare il prossimo incontro, perché un attimo l'ho omesso. Ci ritroviamo sabato 20 marzo, quindi due volte ancora sto mese, con Salvatore Biasco per una sinistra pensante. Quindi mi permetto solo una cosa di risposta a lui, per dire Recalcati potrebbe anche utilmente citare accanto a San Paolo della Camp Sturz, perché tutta l'elaborazione sturziana parte dal limite e dal limite della politica.
Questo mi
interessa. Quindi il problema non è il cattolicesimo democratico, il problema è che c'è una discontinuità. Se non parti da lì, hai in giro degli zombie.
Grazie.
Ok? Vai. Ci vediamo.